L'antigradi che si confrontano, si fanno, insomma, un po' il bullying l'uno con l'altro, poi però uno dei due ha una specie di pozione magica che lo ingigantisce, quindi Gurgi la pozione magica diventa gigante, allora l'altro gliela strappa dalle mani, dalle zampe, e la beve lui, diventa ancora più colossale, insomma, a un certo punto diventa sempre così, e poi si vede la terra piccola piccola che sta in fondo.
Queste cose me le ricordo anche io vagamente, chiaramente rimanda subito Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Che prende una delle prime scene del libro, lei prende la pozione per ingrandirsi, poi anche quella per impicciolirsi, poi alla fine trova. Buonasera a tutti! Presentiamo questa sera il libro di G, è il mio ultimo libro di poesie, è pubblicato dal Saggiatore, uscito appena adesso. È un libro per me abbastanza importante, direi non solo per me, come ho avuto modo di dire in una precedente occasione, ma in un certo senso è la prima volta che uno scrittore della mia generazione, quindi non proprio un ragazzino, insomma, perché io ho appena compiuto 49 anni, viene pubblicato e che diciamo, faccio un tipo di poesia sperimentale, insomma, utilizzando questo termine in un senso il più possibile non valutativo, e neanche storicizzante, perché sennò inizieremo tutti quanti e potremmo fare solo su questo termine una presentazione intera o due. Viene pubblicato per una casa editrice di questo blasone, quindi io l'altro giorno, anche un po' ingenuamente, ho trovato il mio libro dalla Feltrinelli e ho detto: no, non è possibile, ci sono il mio libro da Feltrinelli. E infatti ho fatto un post con il mio libro da Feltrinelli. In sala ci sono alcuni altri scrittori della stessa generazione e che si possono ascrivere in maniera generica a questa macro tendenza o a questo schieramento di tendenze multiple, e magari anche molto più valevoli di me, e tuttavia è più difficile trovare i loro libri da Feltrinelli, almeno fino al momento attuale. Ecco. Ma speriamo che questa sia una prepista per questa generazione e per le successive, che insomma comunque già sono abbastanza vecchie pure loro.
E
E
questo
ringrazio Andrea Cortellesca che ha voluto, nonostante l'occasione sia al termine di 2 o 3 giorni di tantissimi impegni, molti dei quali ci hanno visti presenti, anche dolorosamente presenti, perché ieri si è svolta diretta da lui una commemorazione, o forse dovremmo dire un funerale laico, per Nadia Balestrini. E ieri ci sono state invece 2 occasioni di festeggiare un'altra importantissima uscita editoriale. Un'altra, un'importantissima uscita editoriale, che è questa, appunto, il Big
D'Altro
Black Hawk della situazione, che sono gli Opera Omni, anzi, meglio, tutte le poesie di Elio Pagliarani, anche esse pubblicate con grande coraggio, anche diciamo grafico, estetico, tipografico, dal Saggiatore, appena 2 settimane dopo il mio libro di G. Quindi grazie a voi e grazie ad Andrea di essere qui.
infatti questa è secondo me la prima cosa che va sottolineata, giustamente diceva Vincenzo. L'investimento del Saggiatore su un autore prettamente, pienamente contemporaneo, non pre-storicizzato, precotto e bollito come molti degli autori viventi che entrano nelle collane delle majors, ma invece un autore che in questo modo forse raggiunge, quantomeno dal punto di vista editoriale, una sua maturità. E però va fatto anche il discorso sul fatto appunto della apertura a oggetti poetici, nella fattispecie, ma letterari in generale, che non sono quelli che normalmente troviamo in libreria. Nel caso del formato del libro di Elio, diciamo, è particolare, ma in realtà il tipo di operazione che vede appunto un classico contemporaneo insieme a un autore in piena attività uscire a poche settimane di distanza l'uno dall'altra. Poi, nella felice coincidenza che Vincenzo è stato anche un grande lettore di Pagliarani, che sicuramente la lezione di Pagliarani è presente nella sua poesia, questa appunto è davvero una coincidenza. Però in realtà il fatto appunto che questa collana, che va sottolineato anche questo, è un'unica collana, per tutta la produzione editoriale del Saggiatore si è raccolta in un unico contenitore, che è anche un po' un paradosso, perché è una collana che non è più una collana, naturalmente, no? Ecco, questa volontà di tenere insieme classici della saggistica, i classici del pensiero moderno, gli autori contemporanei in verso in prosa italiani e stranieri, ora anche la poesia, è veramente, insomma, io credo, l'ho già detto varie volte, in varie situazioni, che oggi il Saggiatore sia la migliore casa editrice italiana, sta facendo un investimento a 360 gradi, recuperando anche appunto i propri classici, non solo i propri classici, perché tra l'altro i libri che ripubblica degli autori, dei grandi autori della saggistica moderna, sono libri anche che all'epoca non erano usciti dal Saggiatore, penso per esempio alle bellissime edizioni di Spitzer che stanno uscendo, quelle di Camporesi, sono veramente dei grandi maestri che gli altri grandi editori hanno lasciato appassire, o meglio hanno proprio abbandonato, e che invece opportunamente i ragazzi di Via Mezzo stanno riproponendo, e non riproponendo in copia conforme, ma con apparati, introduzioni, nuove traduzioni, che fanno sì che questi libri oggi ci appaiono anche delle novità. L'ultimo di Spitzer lo è a tutti gli effetti, perché non è mai stato tradotto, la lingua, tra l'altro forse entrerà anche nel discorso di oggi, la lingua segreta dei prigionieri di guerra della Grande Guerra, che è veramente un'opera straordinaria, anche molto difficile da tradurre, veramente un oggetto straordinario dal punto di vista editoriale, che non era mai stato tradotto e che è uno dei caposaldi appunto della produzione di Spitzer. Ma insomma, questo per dire veramente che il Saggiatore, siamo tutti molto grati al Saggiatore per il lavoro che sta facendo, e questo libro, il libro di Vincenzo, lo dimostra. Allora io comincio, abbiamo pensato appunto che io adesso farò una mia pappardella la più breve possibile, poi man mano durante la pappardella ci sarà un po' di sugo poetico messo da Vincenzo, qualche lettura che in questo momento non abbiamo programmato, poi una chiacchierata tra noi due, ma anche con voi, e poi alla fine qualche lettura più programmata, più ordinata. Però io parto dai primi versi di questo libro, che sono in esergo e che in realtà già sono stati pubblicati varie volte anche su carta da Vincenzo Struni. Faccio un parentesi di tutta la struttura del faldone, del fatto che appunto questo materiale si sta accumulando ormai da moltissimo tempo in un sito che è un contenitore rizomatico, aperto, molto prospettico, e si aggiorna continuamente, prolifera su se stesso. Insomma, sono aspetti che credo i presenti conoscano e che fanno sicuramente l'originalità del lavoro di Vincenzo, l'originalità assoluta nel panorama poetico contemporaneo. Mi è capitato appunto di paragonare questa operazione a un autore che, secondo una visione manualistica, diciamo, delle correnti letterarie, parrebbe agli antipodi di una linea opposta a quella di Vincenzo, cioè Canzoniere di Petrarca, che è il libro che ha fondato la nostra idea di libro di poesia, di canzoniere lirico, ma che è un libro che in realtà si è costruito nel tempo e che si è anche ramificato, appunto, come diceva Gadda, è tutta una bugia ramificata, si è ramificato appunto facendo girare per il mondo, con i mezzi di allora evidentemente, una serie di versioni, quelle che i petrarcologi definiscono le forme del canzoniere, molto diverse l'una dall'altra e che sono anche in parte alternative l'una all'altra. Poi però Petrarca, che aveva sicuramente un senso, diciamo, della quadratura del cerchio, che in questo momento forse Vincenzo non ha, poi magari tra qualche decennio lo raggiungerà a sua volta, si prenderà, diciamo, il partito di concludere questo lavoro con la versione definitiva, come sapete è depositata dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, e che è appunto la versione onnicomprensiva del libro tutto, 366 componimenti, uno per ciascun giorno dell'anno. E questo tutto, questa totalità, è appunto un'ambizione della poesia di Vincenzo. Nella molto bella, anche questo l'ho sottolineato, quarta di copertina, poi non so se sei ispirata da Vincenzo, se ecco, scritta, immagino, da Ghisa, un bravissimo redattore che si chiama, immagino, Damiano Scaramella, dice: pochi autori coltivano un principio di infinitudine come Vincenzo Struni. Infinitudine è un bellissimo termine perché allude alla volontà di totalità di questa operazione del faldone, ma l'infinitudine non è l'infinito. L'infinitudine è un processo, è appunto un movimento, è un divenire. Appunto, noi non leggiamo il faldone, leggiamo tutta una serie di estratti provvisori, frammentari, di questa opera mondo, che è un'opera che si sta componendo sotto i nostri occhi. Infatti, opportunamente, qui immagino che invece Vincenzo ci abbia messo lo zampino, prima dell'esergo che sto per leggervi c'è un'avvertenza in cui si dice: il titolo completo di questo volume è Faldone 076-97-99, poesie 1992-2020, quindi poesie anche del futuro, estratti 1 il libro di G. Io credo che tra una decina d'anni i sottotitoli dei libri di Vincenzo occuperanno un volume a parte, e questa sarà un'ulteriore ramificazione più o meno imprevista. Allora, l'infinitudine è appunto un processo, è un divenire, non è il Faldone qualcosa che noi possiamo leggere nella sua globalità, anche se esiste, come sapete, un sito che lo aggiorna di continuo. Invece è proprio il farsi e il disfarsi di questo insieme infinitamente metamorfico che allude appunto a questa idea di infinitudine. Questo esergo appunto era già stato pubblicato in altre occasioni, in altre delle pubblicazioni parziali cartacee del Faldone, e secondo la mitobiografia austiniana è stato scritto da Vincenzo a 5 anni. Dio ci ha creati. Noi siamo i burattini di Dio. Noi abbiamo creato i nostri burattini. I burattini dei burattini sono gli animali. I burattini degli animali sono le macchinine. I burattini delle macchinine sono i bambini. Io ho creato questa poesia. Quello che colpisce ovviamente è la circolarità di questa affermazione, la ciclicità e l'autotelicità di questa affermazione, ma invece io vorrei soffermare l'attenzione sulla categoria di creazione. Giustamente Luigi Severi, che ha scritto un bellissimo saggio sul Faldone, pubblicato un paio d'anni fa da una rivista linguistica e letteratura, se non ricordo male, ha parlato a lungo, analizzato a lungo la testualità di Vincenzo sotto la categoria del deleusismo. E questo prima che Vincenzo estraesse un altro lacerto, che è stato pubblicato poco prima del libro di G, un altro lacerto del Faldone dedicato proprio a Deleuze, Deleuze o dell'essere chiunque chiunque, che è stato pubblicato dalle edizioni TIC. Perché appunto questa matrice concettuale, questa matrice filosofica del divenire poetico di Vincenzo era osservabile, anche se col tempo è sempre più manifesta, sempre più pronunciata. Ecco, se si pensa all'atto di creazione di cui si parla in questi versi e a Deleuze, si ricorda quella conferenza di Deleuze degli anni 80 sul cinema, che era una specie di autocommento ai suoi grandi libri L'immagine tempo, l'immagine movimento, e che si intitolava Che cos'è l'atto di creazione? La parola creazione in ambito materialistico, quello dal quale proviene Vincenzo, quel che vale anch'io, e proveniva anche Deleuze, è una parola problematica. È una parola che ci mette in difficoltà perché inevitabilmente in qualche misura inerisce, allude, adombra la creazione con la C maiuscola, quella transumana, quella trascendentale. E invece appunto quello che interessa questa linea di pensiero è come quel modello, l'atto di creazione ex nihilo da parte del signore con la barba, possa diventare appunto un oggetto o una serie di oggetti o un'attitudine, appunto un movimento, un divenire operativo, invece su una sede prettamente immanente, prettamente materialistica. È una difficoltà concettuale che in realtà Deleuze non risolve, a mio modo di vedere, perché probabilmente in qualche misura va nel buco nero di come le cose con Deleuze sono andate a finire. Io ricordo che una delle cose più interessanti, più belle, più trascinanti, più commoventi di Deleuze, lui l'ha scritto pochi mesi prima di suicidarsi, nel 1995, e dove parla del rapporto tra la letteratura e la vita. È un pezzo molto bello in cui lui, rielaborando degli spunti bersoniani che sono suoi propri, però enuncia qualcosa di molto più concreto di quanto avesse fatto in precedenza, cioè il rapporto appunto tra lo scrivere e il vivere, che soprattutto nell'ambito degli studi sulla poesia, della tradizione poetica, è sempre stato, a mio modesto modo di vedere, mal posto, cioè l'idea che la letteratura in qualche misura traduce la vita. La letteratura copia in bella la vita, no? C'è il famoso libro dei giudici, La vita in versi, che esplicitamente mette le cose in questi termini, dove naturalmente è interessante l'atto della traduzione, ma presuppone il fatto che appunto la poesia possa in qualche misura decodificare o codificare, meglio dire, qualcosa di già esistente, già coerente, già lineare, già formato. Mentre invece, appunto, quello che dice Deleuze in quell'ultima sua conferenza è l'idea che la letteratura e la vita hanno un rapporto intrinseco, sono concausate, l'una causa o concausa l'altra, ma appunto innanzitutto c'è un rapporto più univoco tra le due creazioni. E poi la vita che si riflette, che si manifesta nella scrittura, non è la vita dell'individuo, non è la vita del soggetto storico, empirico, Vincenzo Studi, che naturalmente è il portavoce, il segnal, l'avatar di questa dimensione, ma è qualcosa che allude invece al fenomeno del vivere, alla vita nel suo complesso, appunto all'élan vital, per ricondurre anche l'ultimo Deleuze a Bergson. E questo nella partitura del libro di G, secondo me, è molto evidente. Il libro di G, lo sapete, è una sorta di polizzina dello Zibaldone, Faldone di Vincenzo Stuni. Sapete che Leopardi, a un certo punto della composizione dello Zibaldone, cominciò a raccogliere in delle striscioline di carta, delle rubriche, come aveva detto Dante alla Vita Nuova, delle rubriche che facevano un ordinamento tematico, secondo una serie di temi, dello Zibaldone, appunto, questa foresta, questa Ingen Silva concettuale, prosastica, che anche per lui cominciava a diventare immaneggiabile, un po' come il tuo Faldone, forse, tra un po' per te stesso. E quindi servivano delle polizzine, servivano delle rubriche, servivano delle guide, delle linee rosse che attraversavano in varie direzioni tematicamente, appunto, lo Zibaldone. C'era la traccia animale, c'era ovviamente la traccia letteraria, c'era la traccia linguistica, filologica, c'erano diverse appunto polizzine che poi successivamente Donzelli ha anche realizzato un'edizione tematica appunto dello Zibaldone, seguendo appunto questo auto-ordinamento leopardiano. Ecco, in questo caso l'idea di Vincenzo è stata quella di cogliere una isotopia, una insistenza tematica che era molto evidente anche ai suoi lettori nei Faldoni precedentemente pubblicati su carta, ordinare all'interno di un libro che appunto è una sorta di ulteriore propaggine che si muove secondo una direzione che è diversa da quella dei precedenti estratti del Faldone, una propaggine sostanzialmente tematica. Ma anche in questo caso il libro evita la secca del mero contenutismo. Sarebbe stato più facile e sicuramente più lineare produrre un'antologia del Faldone in cui appare il personaggio di G, personaggio del figlio maggiore di Vincenzo. In realtà il personaggio di G è centrale, naturalmente, ma metonimicamente le manifestazioni di G, i problemi che la vita di G e soprattutto l'interazione tra G e V pongono, fanno sì che altri temi, altri testi che non hanno diretto riferimento con G e con la crescita di G entrino appunto nel viluppo, nel gliomero del libro di G. Un altro aspetto interessante che rinvia sempre all'atto di creazione, e qui sono testimone del fatto che è una coincidenza del tutto casuale, è la quasi omonimia del libro di Vincenzo con un celebre saggio di Harold Bloom, il libro di Jay, che appunto racconta come, secondo una certa tradizione ermeneutica e filologica, l'Antico Testamento sarebbe stato opera di una donna. E naturalmente questo comporterebbe una serie di conseguenze sul piano simbolico, cioè sul piano, appunto, noi consideriamo l'Antico Testamento come il libro del padre, e qui invece il libro del padre è stato scritto da una madre, o comunque da una donna. Non solo, ma l'atto di creazione del singolo operatore, il singolo scrittore, questa J di cui parla Bloom, è un atto di creazione che Anabim riflette l'atto di creazione del mondo, cioè la Genesi, il Genesi, come si dovrebbe dire, è naturalmente il cardine dell'Antico Testamento ed è prodotto, appunto, sarebbe, secondo questa interpretazione, stato prodotto in realtà da una donna, cioè da l'essere che nella nostra apparecchiatura di genere fisiologicamente, somaticamente, è in grado di produrre la vita, di far nascere una vita umana. E infatti la presenza della donna, la presenza del tu lirico, certo, ma non solo, proprio la presenza del deuteragonista, anche dell'antagonista, della voce principale, appunto la compagna, la madre di G, è molto presente nel libro di G, forse quasi altrettanto presente che G. E questa presenza naturalmente appunto introduce subito a quello che per me è la grande trovata, il grande punto di forza del libro di G, e cioè la capacità di costantemente alludere, anche senza mai ricalcarlo allegoricamente. Non c'è, credo, poi appunto questa è una domanda magari che ti faccio, non c'è un'intenzione allegorica voluta, preordinata e programmata in questo senso, ma andando avanti nella lettura del libro si capisce sempre più, evidentemente poi andando avanti anche tu nella composizione del libro avrai fatto sì che questa isotopia si manifesti più chiaramente, quello a cui alludi è la creazione di una vita umana, la crescita di una vita umana, la gestazione e poi la nascita e poi i primi anni di vita di G come riflesso della creazione, della crescita e della educazione, se così si può dire, di un'opera letteraria, di un'opera poetica. Uno dei maestri di Vincenzo Stuni, che è stato ripetuto da tanti critici ed è oggettivamente, dal mio punto di vista, verosimile dirlo, è stato senz'altro Edoardo Sanguinetti. Giacomo De Benedetti nel 1963 fece un intervento molto bello alla pubblicazione di Capriccio Italiano, libro che aveva destato moltissime polemiche e che, come sa chi l'ha letto, allude proprio a questa è l'interpretazione di De Benedetti, a questa simmetria. Si narra della gestazione, della nascita, credo del primo figlio di Sanguinetti, correggimi Massimiliano, il secondo figlio di Sanguinetti, nato appunto nel 62-63, quindi chi dei nostri... Ti ricordi chi è?
Michele.
Esatto, cioè, esatto, Michele viene chiamato alla fine appunto per nome. Ma in realtà, dice De Benedetti, la nascita di cui si sta parlando è la nascita dell'opera, cioè del romanzo che in quel momento, primo romanzo di Sanguinetti, in quel momento viene a essere composto. In quel caso Sanguinetti è perfettamente consapevole di questa simmetria ed è evidente nella serie di allusioni al mito della nascita, al mito della creazione. E c'è anche una congiunzione nella biografia di Sanguinetti, perché in quegli anni, l'anno dopo Capriccio Italiano, mi rivolgo a Massimiliano che ne sa più di me, lui pubblica un testo teatrale basato sulle conversazioni con Kafka di Janouch, di Gustav Janouch. Ecco, queste conversazioni con Kafka di Gustav Janouch sono un'altra traccia letteraria, in questo caso esplicita, nel libro di Vincenzo. Una delle sezioni del libro riporta per l'appunto una delle citazioni più celebri dai dialoghi di Kafka con il suo amico Praghese, e cioè quella fatta propria da Giorgio Agamben varie volte nella sua opera filosofica: c'è molta speranza, c'è speranza dappertutto, ma non per noi. Una citazione che nella partitura del libro di G in realtà viene data in forma incompleta, poi capovolta, come se in qualche misura a questa frase, che è così imponente, così problematica, si volesse porre sempre delle obiezioni che però poi in parte tendono anche a confermarla. Ma perché c'è Kafka? Perché c'è questa presenza di Kafka? Credo che Gianluigi Severi appunto nel suo saggio commentasse questa citazione, perché era presente già, era presente poi sul Fodone Online e comunque era presente forse già in una tua pubblicazione. E mi dice giustamente che appunto, soprattutto nel modo in cui la fa propria Agamben, la frase di Kafka allude al fatto che non tanto che appunto saranno le generazioni a venire a poter avere una speranza che noi oggi non possiamo coltivare, che è quanto mai attuale questa considerazione, bensì il fatto più sottile e anche meno confortante che è davvero non per noi la salvezza, cioè è per noi ma proprio per questo non possiamo averne accesso, che è una sorta di variazione sulla allegoria del contadino davanti alla porta della legge. Io non lo so, su questo bisognerebbe chiedere magari a Giorgio Agamben quando avremo l'occasione, ma invece qui, secondo me, questa frase, questa citazione ha proprio il significato primo, cioè il fatto che effettivamente la vita futura che si vede nascere, si vede crescere, si vede camminare, fare i primi passi nel mondo, con tutte le sue problematiche che vedremo, con tutte le sue ambivalenze che vedremo, comunque è strutturalmente l'incarnazione del principio speranza. Anche con le ambivalenze che al principio speranza il pensiero del Novecento ha associato. Kafka, associare questa frase di Kafka a questa immagine, a questo pensiero, secondo me appunto mette in campo una tematica che ricorre nei racconti di Kafka e che ricorre soprattutto nei diari di Kafka, che è appunto l'equiparazione, la similitudine tra lo scrivere un testo letterario, scrivere un racconto, per la precisione, e il partorire, e il dare vita a una nuova vita, cosa che nella sua esistenza Kafka non ha fatto, diciamo. E il fatto di non, di non essersi sposato, il fatto di non, ovviamente, di non essersi messo nelle condizioni di venire padre, per lui era una spina al fianco anche in virtù di questa simmetria. Com'è possibile che io scrivo racconti? Com'è possibile che io scrivo un'opera letteraria? Com'è possibile che io do vita a un organismo testuale quando il referente, il relato di questa mia condotta nella vita biologica, nella vita sessuale, nella vita affettiva, invece io non lo so percorrere, non lo posso percorrere, mi vieto di percorrerlo. Ovviamente qua si entra nei gruppi psicologici e filosofici di Kafka e è meglio non entrarci. Però invece è interessante questa similitudine. Io l'ho ritrovata e la ritrovo nel libro di Vincenzo solo in un grande classico della nostra letteratura, un classico evidentemente iperkafkiano, che è Tommaso Landolfi. Landolfi torna moltissimo su questo tema della similitudine tra il dare vita a un figlio, tra il veder nascere, anzi più figli nel suo caso, come il tuo del resto, e il veder nascere dei racconti. Così come in Kafka, così come in un passo del diario di Kafka, la similitudine tra i due eventi non è così confortante, non è così ottimistica, perché quello che sottolinea Kafka è il fatto che il veder nascere un racconto, il veder nascere un'opera letteraria, la si vede indifesa e esposta a ogni forma di pericolo, ogni forma di rischio, ogni forma di peripezia, esattamente come un bambino quando è appena nato, no? Che non ha nessuna possibilità di difendersi se non attraverso l'accudimento genitoriale. Naturalmente questo comporta una serie di ulteriori metafore sul rapporto tra autore e opera letteraria, ovviamente. Il Landolfi, che diciamo, taglia un po' l'aspetto filosofico di Kafka, invece torna proprio all'elemento materiale, all'elemento fisico. Quella scrittura appena nata, lui la commenta nel diario mentre la sta, si potrebbe dire, mentre la legge, mentre la scrive e la legge contemporaneamente, gli appare intollerabile proprio per questa sua inermità, proprio per questa sua debolezza, proprio per questa sua fragilità. E dice appunto che questo lo porta a avere un atteggiamento ambivalente nei confronti della prole. Infatti i diari di Landolfi sono quanto di meno familistico si possa pensare sul tema della paternità. Quando così astrattamente si immagina un libro di poesia di un autore contemporaneo che traccia la propria paternità, l'ombra di Kramer contro Kramer si staglia nefasta su questa vicenda, no? Sono molti gli autori, più in prosa che in versi, che hanno trattato questo tema appunto in forma patetica, in forma consolatoria, in forma consumistica, in cui veramente il rapporto tra padre e figlio, quasi sempre tra padre e figlio, è sempre una forma di aggressività nei confronti del femminile, è sempre una forma di rivalsa nei confronti appunto del tratto demiurgico, diciamo, del sesso femminile e via discorrendo. E poi soprattutto l'alleanza tra padre e figlio, sempre maschio, tra padre e figlio contro il mondo, in particolare contro il cattivo mondo delle madri. Ecco, questo universo tematico, questo elemento veramente regressivo dell'immaginario contemporaneo, soprattutto di come questo tema della paternità viene trattato nella narrativa, ripeto, più che nella poesia contemporanea, per fortuna è completamente assente. Soprattutto perché non c'è forma di consolatorietà, non c'è forma di un atteggiamento consolatorio, di atteggiamento patetico in Vincenzo. Ovvio per la sua formazione letteraria, ma meno ovvio considerando appunto il riferimento continuo al vissuto, il riferimento continuo all'effettivo personaggio di G, che è appunto non è il G anagrafico, non è il G biografico, ma è anche lui, è presente anche nella sua materialità, è presente anche nella sua specificità. E questo è l'altro tratto molto forte del libro. Ecco, nei diari di Landolfi, quando Landolfi mette in scena i suoi due figli, no? Che lui chiama la minor e il minimus, perché appunto, lo dico per i non lettori di Landolfi, Landolfi si è sposato negli anni 50 con una donna, credo 30 anni più giovane di lui, minorenne all'epoca, che lui chiamava la maior, cioè la figlia maggiore, ovviamente con un tratto incestuoso oppure paté, perfettamente in linea col personaggio. E quindi una volta nata la prima figlia, Idolina, che è stata mia carissima amica, lui la chiama la minor, cioè è la figlia minore, è la sorella della madre, non la figlia. Poi nasce un secondo figlio, stavo per dire un terzo, il Minimus, che è appunto il figlio maschio, Landolfo, e in realtà i due principali diari di Landolfi sono impregnati su questi due personaggi. Rian Va, 63, stesso 63 di Sanguinetti, Rian Va è il libro della Minor, cioè di Idolina, e De Mois, 67, è il libro del Minimus, Landolfo. Ecco, quando Landolfi descrive i suoi figli piccoli, quando Landolfi descrive questa vita nascente, usa una serie di materiali, una serie di momenti, di situazioni, di set, che sono molto simili a quelli che hai usato tu. In particolare, quello che gli interessa è l'aspetto linguistico, cioè il rapporto che il genitore, che è anche uno scrittore, cioè Tommaso Landolfi, ha con questa lingua adamitica, preadamitica, come la chiama a un certo punto, che è una lingua che è una prelingua, oppure man mano che i bambini crescono, che la minor cresce, questa lingua comincia a articolarsi, e lui dà una descrizione quasi live di questo linguaggio che si va formando. Quindi ancora una volta l'equiparazione tra la lingua, tra il crescere della lingua, tra il crescere dell'opera, tra il crescere del testo e il crescere della bambina reale effettivamente esistente. Questo però con quell'ambivalenza di Kafka, perché in realtà poi nei rapporti con i figli Landolfi ha un'aggressività e una crudeltà ostentata, un po' compiaciuta, un po' pure patè, appunto molto letteraria sicuramente, però anche abbastanza vera, considerando le nevrosi di entrambi nei suoi confronti. Cioè, perché? Perché quella fragilità, quella inermità del bambino piccolo, per una persona col temperamento, con le letture, con le mitologie di Landolfi, mitologie appunto simboliste, decadenti, sadiche, eccetera, eccetera, imprimono una tournure ambivalente sadomasochistica in rapporto con i figli. Lui dice, sono talmente inermi, in realtà lo dice della minor, lo dice di Rian Va, della figlia maggiore, sono talmente deboli che mi viene voglia di strangolarla, che mi viene voglia di farla a pezzi, voglia di scempiarla, ma non questo non perché la odi, anzi, è proprio la fragilità dell'essere che in qualche misura spinge a concepire un pensiero perverso, un pensiero distruttivo. Naturalmente questo non c'è nel libro di G, però c'è un'ambivalenza forte. G, il bambino che nasce nella coppia a quel tempo composta da Vincenzo, in realtà distrugge la coppia. Questo è il primo elemento che sorge evidente dalla lettura, diciamo, biografica, anagrafica, del testo. Distrugge la coppia, distrugge il fragile equilibrio, no? La torre di Babele composta di balocchi che crolla, è proprio crolla perché questa nuova presenza devasta gli equilibri affettivi, devasta le agende, devasta l'orizzonte pratico dell'esistenza di un uomo e di una donna. Questo comporta appunto una serie di intrusioni metonimiche, cioè questa ambivalenza, questa distruttività che l'epifania di G comporta nel tessuto affettivo di B, si riflette nel rapporto memoriale, nel rapporto autobiografico, nel rapporto a distanza, per esempio con la figura paterna, cioè con la figura del padre di B. Lui a un certo punto dice appunto il padre e la madre vengono evocati e il padre viene definito appunto un visionario. Chi ha conosciuto il padre Vincenzo effettivamente può riconoscerlo in questa definizione. Ma al di là di questo, appunto, questa presenza paterna a un certo punto, verso la fine del libro, acquista sempre maggiore peso, sempre maggiore importanza. E anche questo modo di rapportarsi con la presenza paterna consente al libro di Vincenzo di andare contro uno stereotipo, di andare contro una koinè, molto, ancora molto, ancora più importante di quella del rapporto padre-figlio visto dalla parte del padre, che è il rapporto invece del figlio nei confronti del padre. Qui Kafka viene rovesciato, cioè il rapporto sadomasochistico in cui Kafka descrive il proprio rapporto con il proprio padre, che appunto lo schiaccia, lo opprime, lo devasta, lo fa a pezzi e lui lo contesta fino a desiderare di ucciderlo. E qui in realtà questa presenza, questa ambivalenza nei rapporti con un padre in realtà amatissimo, esattamente come amatissimo il figlio, però viene vista, riflessa nel rapporto tra G e V. È come se quell'ambivalenza che si crea nel rapporto col figlio evocasse, slatentizzasse, per dirla fraschianamente, la ambivalenza nel rapporto col padre. E questo consente appunto di evitare la secca edipica primaria, no? Siamo reduci dalla lettura di un capolavoro della nostra prosa contemporanea come Leggenda privata di Michele Mani, che però casca in pieno e volutamente, con totale adesione appunto a questa vulgata psicanalitica, a questa vulgata edipica. Il padre è l'orco, il padre spacca tutto, il padre va col bulldozer sulla vita familiare e il figlio indifeso si ribella, tenta di ribellarsi, si ribella postumamente, semi-postumamente in forma letteraria, ma in definitiva appunto non fuoriesce da vostre ore. In questo c'è in una poesia, secondo me straordinaria, che adesso purtroppo con questi occhiali non ritroverò mai, però forse nel descriverla tu la riconosci subito, che è quella in cui si riconosce impotenza nella figura del figlio appena nato, o forse addirittura ancora in gestazione. Ci si rispecchia quindi in questa figura avvenire, in questa figura di figlio, ma non nel modo in cui questo tema è presente nella poesia contemporanea, anche la più avvertita, diciamo. Penso per esempio alla bellissima poesia di Raboni, autore che so non carissimo a Vincenzo, che si chiama La guerra, in cui appunto Raboni ricorda la figura paterna ricorda la figura paterna nel momento in cui, invecchiando, guardandosi allo specchio, si vede raggiungere suo padre, nel momento in cui il padre è morto, si capisce, si vede raggiungere l'età che aveva il padre quando è morto. E questo, come dire, improvvisamente comporta una ridefinizione del rapporto padre-figlio, di tutto quello che psicanaliticamente è connesso. Qui invece questo stesso mimetismo, questa stessa capacità di vedersi nell'altra generazione non è vista nel padre quando si invecchia, ma è vista nel figlio proiettato nel futuro. E questo appunto è il segno di un testo che non si appaga dell'essere, ma mette in scena il divenire. Il figlio che riflette, com'è che dice, aspetta, che riflette la immagine del padre, è appunto un figlio che in quel momento in realtà non può rifletterla perché è appena nato o addirittura ancora deve nascere.
Forse il primo testo.
Sì, forse il primo testo, quello proprio l'ecografia. Non so se ti va bene.
Sì, perché no? Sì, credo che sia il primo testo del libro, a parte l'esergo che hai già letto tu, si chiama, parte di una sezione che si chiama semplicemente G, e ha una specie di titolo, insomma, più un contesto, ecografia, e dice così, intona così. Carne di luce, idolo o fiato senza memoria, cavo di dentro, lattescente nel visus, larva che fai ombra tenue, separata da un mare impassibile, forma di esperienza degenere e invece adeguata, nella sua essenza fatua, alla nostra certezza coricata, scarnata, certezza minerale assimilabile con cime di simili certezze. Cifra quadratica che in te codifichi te senza residuo, ma in questo segnando del residuo l'assenza. Se tu sei in me, se tu sei me in altro, già così pare, 30 anni dopo, specchio di carne, senza essertela voluta o invece sì, se hai la coincidenza bruta non causata di un corrisposto margine di eventi, E se rifrangi flusso, cristallo assieme, me in mille altri te che tu non sai, e la tua impresa matta è accorporarli, falene, stormi, piedi di mille piedi e loro segreti, togliti come fai quello che in me è sostanza, scucitelo da dentro, sconnesso nutrimento, sbarcalo di contrabbando su un tuo golfo pirata a incalcolabile divieto di distanza.
Ecco qui, solito Manganelli lo ghignava, perché in realtà è presente una citazione esplicita da celeberrima poesia appunto di Sanguinetti, Erotopegnia, in cui viene messo in scena appunto il figlio che deve ancora nascere e si rivolge in quel caso il poeta alla consorte, alla moglie, in termini diciamo non propriamente petrarcheschi, perché appunto designa il nascituro in termini appunto sì, il te dormiva come un fibroma asciutto, esatto, con quanto segue. Quindi diciamo inserendo all'interno del rapporto familiare una presenza devastante, un alien sostanzialmente che sta per nascere, no? Alien, il primo alien di Ridley Scott, è una grande metafora della maternità e appunto poi questo denota perché io abbia sempre avuto problemi nel riprodurmi e però appunto al di là di questo effettivamente denota anche l'ambivalenza con cui guardiamo al fenomeno della gestazione e della nascita. Un'altra poesia che mi ha colpito molto da questo punto di vista è una poesia dove ancora una volta torna un tema, se vuoi, Michele Marilike, cioè il duello col padre, con il figlio, visto dalla prospettiva del padre. È rovesciato, diciamo, naturalmente dal punto di vista rispetto a quello dello stereotipo edipico, ma quello che è più interessante appunto è che anche questo conflitto, anche questo duello, viene proiettato nel futuro. E c'è questo bellissimo verso, no, sui futuri nemici che fummo. Cioè a dire, è come se l'aggressività, il rapporto di tensione col figlio nasce dalla prefigurazione del conflitto edipico che il figlio maturerà nei confronti del padre, ma a venire appunto. E quindi è qualcosa che autopunitivamente, masochisticamente, il padre si infligge. Riguardo alla topica del linguaggio, cioè della nascita del linguaggio, della messa in scena della nascita del linguaggio del bambino, la sezione che colpisce di più naturalmente è quella che si intitola Il linguaggio segreto dei neonati. Anche in questo caso Vincenzo provvede a rovesciare uno stereotipo. Parlo di stereotipi, in realtà sono grandi maestri della nostra letteratura, e non sono affatto stereotipi, perché anzi hanno introdotto dei temi estremamente originali e estremamente produttivi, però sono anche appunto dei passi imponenti sul piano dell'autorità e della presenza della tradizione letteraria, dai quali comunque occorre smarcarsi. In questo caso tu ti smarchi da Zanzotto, dalla tematica del petel, perché che cosa fa Zanzotto in tantissima sua produzione straordinaria poetica? Mette in scena il linguaggio che i genitori adottano nei confronti dei figli appena nati per simulare il loro stesso linguaggio, cioè tutto l'account di Zanzotto, no? Il fatto che ci si rispecchia nella infanzia etimologica dei figli, ma naturalmente quello che si mette in scena è una regressione del linguaggio adulto alla condizione del linguaggio infantile. Qui invece è esattamente il contrario, perché quello che si guarda con una lente di ingrandimento è il crescere, il sempre più irrobustirsi di un linguaggio che all'inizio è tentennante, vagolante, brancolante, e piano piano comincia a designare le cose, comincia ad avere quel rapporto analitico appunto con il cosmo che il passo del V5N in esergo già manifesta. E si potrebbe anche leggere questa sezione tutta metalinguisticamente, no? Recentemente Quadribet ha pubblicato questo libro interessantissimo di Daniele L. Rosen, no? Lingue oscure, in cui appunto la lingua, la prelingua, è una delle forme del codice, della glossa, che, di cui un'altra forma è proprio la poesia. Quindi in quel caso appunto assistere al formarsi di un linguaggio infantile è assistere alla nascita del poetico. Ma su questo appunto taglio corto. Un'altra sezione straordinaria è quella che si intitola, come un racconto di Landolfi, Pavor Nocturnus. Io non lo sapevo, effettivamente quando ho letto il racconto di Landolfi ignoravo completamente questa nozione scientifica che invece ovviamente Vincenzo mi ha costretto ad andare a cercare, che è appunto qualcosa che riguarda l'angoscia notturna sia del bambino che dei genitori. Un'angoscia notturna che però non è indotta da brutti sogni, non è indotta da incubi. Il tema del sogno, il tema del vissuto onirico è presente nel libro, c'è una sezione che si intitola manuale pratico di oniromantica familiare, ma qui invece quello che descrive Vincenzo è che raramente si incontra, appunto se non in quel racconto di Landolfi, però se ci sono eccezioni su altre letterature sarei curioso di conoscerle, è il terrore dell'assenza di sogno, che è qualcosa che io conosco personalmente molto più da vicino che il terrore da vita onirica, perché io proprio i sogni non me li ricordo quasi mai. E questo fatto di non ricordarli e quindi di essere ancora più schiavo, naturalmente, nella mia psicopatologia quotidiana, mi è sempre dato una grandissima angoscia. Cioè l'idea appunto che io non conosco neanche quella formazione di compromesso che il sogno rappresenta col nostro subconscio. E qui il pavor nocturnus è proprio l'assenza di immagini, l'assenza di figure, l'assenza di vissuto onirico. Il terrore è proprio quello indotto dal non poter dire che cosa ci spaventa, no? Dell'ignoto che appare ma che non ha forma, perché è davvero ignoto, non è semplicemente una maschera che appunto per condensazione o spostamento noi diamo alla nostra angoscia quotidiana. Ecco, questo è un tema modernissimo e credo inedito in poesia e non credo che di molti poeti si possa dire che abbiano fondato una tradizione appunto su un tema peraltro così importante come questo. E anche questo, secondo me, lo si può torcere in una direzione metaletteraria. Foucault parlava del disagio psichico, della malattia mentale, come dell'assenza di opera. Ecco, qui secondo me viene messo in scena da parte del poeta il terrore che questa assenza di vissuto onirico, questa censura del vissuto onirico, impedisca il formarsi di un'opera, che è appunto la condizione in cui io mi trovo e con cui si trovano la maggior parte degli esseri umani peraltro, cioè appunto essere confitti in un vissuto che non trova forme di sublimazione, che non trova forme di astrazione, che non trova forme di simbolizzazione in termini, quantomeno in termini poetici o comunque in termini di creatività. Ecco, quell'atto di creazione che abbiamo visto messo in scena nell'esergo qui ci mostra il suo lato di tenebra, il suo lato cieco, il suo punto cieco, cioè il silenzio, la pagina bianca, la sconfitta dell'autore, il silenzio dell'autore. Questo appunto è un tema, ovviamente, anche questo, stereotipico della letteratura moderna, ma qui viene visto appunto in un modo completamente diverso, partendo da una fenomenologia neurologica, una fenomenologia medica. E l'assenza di opera, il silenzio, il mutismo, il bianco, il vuoto addirittura vengono messi in scena alla fine di questa sezione con un'immagine del Bardo Dodò, cioè del libro tibetano dei morti, no? Il luogo senza nascita. Ecco, un libro tutto sulla nascita che include al proprio interno, forse addirittura al proprio centro, proprio baricentro, questo terrore senza nome che è l'assenza di nascita. Questo la dice lunga appunto su come le figure del vissuto familiare siano tutt'altro che rassicuranti, siano tutt'altro che vellicanti e vellicate. E ciò malgrado resta vero appunto che, come appunto dice Severi, sia presente sempre questo principio speranza, cioè questa immagine della crescita, questa immagine del nascere, del divenire, è sempre anche una figura del futuro. Ma è appunto un futuro che ci preoccupa, un futuro che ci turba, un futuro che auspichiamo ma che contemporaneamente temiamo. Da questo punto di vista l'ultima parte del libro raggiunge una... sono cose che non conoscevo, non credo che fossero mai uscite, e sono davvero tra le due cose più belle, Vincenzo, questi tagli. Anche questi fanno riferimento, credo, a un vissuto reale, ma appunto immediatamente il poetico provvede a allontanarci dall'aneddotico, perché questi tagli che si produce G in realtà subito diventano i tagli del linguaggio stesso. È il linguaggio stesso che introduce una discontinuità nel vivente, è il linguaggio stesso che introduce una presenza inorganica all'interno del tessuto del corpo umano. Qui ho trovato una sintonia piuttosto forte, con un saggio originalissimo e che forse non ho capito del tutto, ma che rileggerò alla luce delle poesie di Vincenzo, di Felice Cimatti, che si intitola proprio Il taglio, linguaggio e pulsione di morte, uscito qualche anno fa da Quodlibet, che è una riflessione su Lacan, naturalmente, ma anche su Wittgenstein, cioè sull'autore, sul filosofo, sul pensatore che sicuramente a Vincenzo è più caro, in cui appunto si sostiene che la prima manifestazione della pulsione di morte nel vissuto psichico umano è proprio l'acquisizione del linguaggio, perché il linguaggio non appartiene all'individuo, non appartiene al soggetto, ma è chiaramente una presenza, un dispositivo, dice naturalmente Cimatti, che allude alla dimensione collettiva, allude alla comunicazione, allude al fatto che noi usiamo il linguaggio per metterci in relazione con gli altri. Ma per metterci in relazione con gli altri dobbiamo appunto produrre dei tagli nella nostra personalità, nel nostro involucro corporeo, nella nostra cellula, cellula somatica. E questo appunto comporta che il linguaggio stesso ci consenta di vivere, ma il linguaggio stesso sia anche una figura del negativo, una figura del, del appunto, lui la definisce freudianamente pulsione di morte, ecco, su questo forse io non sarei così d'accordo, ma è senz'altro una riflessione molto profonda che appunto troviamo sia in Lacan che in Wittgenstein. Insomma, io l'ho fatta molto confusa e molto lunga, però è per darvi un'idea di come questo libro apparentemente sia un libro autobiografico, e ripeto, lo è anche, un libro in cui il poeta mette a nudo il suo vissuto familiare, immagino con delle turbolenze che non sono del tutto auspicabili, e quindi anche con un coraggio, diciamo, proprio personale, che del resto la figura di Vincenzo ben si conosce, ma non è solo questo. Se fosse solo questo sarebbe l'ennesima autofiction, l'ennesimo tranche de vie, l'ennesimo sputtanamento in pubblico. Tutto questo c'è, ma c'è anche dell'altro, cioè c'è la volontà di Vincenzo di fare del proprio vissuto personale davvero qualcosa che trascende il caso individuale. C'è una bellissima citazione che ha fatto Severi a proposito in generale della poesia di Ostuni, citando un oggi dimenticato, eccellente anglista di qualche generazione fa, Alfredo Rizzardi, grande studioso di Pound, se non sbaglio, che in quel caso però commentava Peterson di William Carlos Williams. Il matrimonio del mondo e della mente. Ecco, questa è la costante della poesia di Vincenzo. Il mondo è il mondo di cui si occupano gli altri lascelti del Faldone, e troverete naturalmente ogni forma di discussione sul politico, sul filosofico, sul sociale, sull'economico, la volontà di affrontare qualsiasi categoria del nostro vivere associato. Qui il giro di vita è dato dal fatto che invece il mondo che si confronta con la mente, che si cala, si riflette nella mente, forse questa citazione più che a William Carlos Williams si attaglia a Wallace Stevens, no? Il mondo che diventa meditazione, il mondo che si fa meditazione sul mondo, ecco, questo davvero l'ardimento, l'audacia, la hubris anche di questo libro è il tentativo di fare di questo meccanismo, di questo dispositivo letterario, di questo dispositivo del pensiero lo specchio del proprio vissuto più intimo, del proprio vissuto più personale, del proprio vissuto più, più sanguinosamente affettivo, per dirla alla Michele Mari. In questo c'è un coraggio e c'è un metacoraggio, c'è appunto lo sputtanamento, ma c'è anche il fare di, questa, di questo vissuto personale uno specchio del nostro tempo, e non appunto delle questioni macroeconomiche o storico-filosofiche di cui più spesso si occupa la poesia di Vincenzo, ma invece del vissuto affettivo, corporale, amoroso di tutti noi.
Spesso alle presentazioni di poesia degli anni 90, in cui capitavo molte, e pensavo sempre che le cose che venivano dette intorno alle poesie che poi venivano presentate, non solo dai presentatori, tra cui magari in certi casi c'eri anche tu, già, perché insomma Andrea io, come credo già da oltre vent'anni in maniera memore, ma anche dagli stessi autori, erano enormemente più interessanti delle musiche stesse, che a me sembravano sempre piuttosto noiose e insulse rispetto alle cose che mi venivano dette. E tutto il mio tentativo come scrittore è stato quello di scrivere delle poesie minimamente più all'altezza dei discorsi critici che intorno alle poesie vengono cuciti, però diciamo la presentazione di Andrea di oggi mi convince di non esserci assolutamente riuscito. e quindi io non credo di aver scritto un libro così interessante come quello che lui riesce a dirne, e devo dire come quello che da oltre vent'anni con brillantezza incomparabile e intelligenza profonda io li ascolto dire di tanti scrittori, di quelli che apprezza in particolar modo. E, quindi non sono molto in grado di rispondere con altrettanta dovizia più che qualche suo leggero spunto. Ecco, allora, dunque, i riferimenti letterari che tu hai dato, quelli relativi a Mari, a Sanguinetti, a Zanzotto, a Kafka, sono, mi sembra, tutti quanti caratterizzati da un tipo di immaginazione, da un tipo di fantasia che in questo libro è clamorosamente assente, che è proprio quello della metonimia o della metafora di carattere onirico, e quindi la capacità di produrre immagini singole, molto cariche dal punto di vista emotivo, semantico, e dal punto di vista dei rimandi culturali, anche arcaici, che le permeano, e che hanno a che fare soprattutto con una forma di rapporto tra genitori e figli che classicamente neurotico, per quello che ha caratterizzato il Novecento. E qui non è niente di così drammatico in questo libro, credo, cioè non ci sono, o vengono taciuti, insomma, anche un po' rimossi forse in certi casi, degli aspetti di rapporto fra genitori e figli così atroci come ci sono in alcuni di questi esempi. Quindi a volte quando voglio essere severo con me stesso dico, vabbè, ma chi interessa questo libro? Non c'è neanche un padre scannato, un figlio strangolato, oppure delle fantasie, diciamo, di divoramento, di evirazione, un po' di evirazione c'è già lì. Sì, ci sono degli accenni, diciamo, di classica fantasmagoria edipica novecentesca, però c'è molto un riferimento al rapporto tra genitori e figli che ha più a che fare con il terrore dell'inorganico, che ha più a che fare con il terrore del vuoto, della semanticità, dell'assenza di destinazione, ha più a che fare con l'inorganico, con il minerale, con il vegetale, ha più che fare dal punto di vista positivo e dal punto di vista della speranza, che tu citi giustissimamente, con l'aspetto della generalità, della singolarità come contrapposta all'individualità. È un tema su cui tanto pensiero contemporaneo riflette, da Virno a Deleuze, prima più ancora, ed è un tema che mi interessa particolarmente, cioè noi non siamo individui, ma siamo prima di tutto componenti di un enorme organismo o superorganismo collettivo, senz'altro mediato dal linguaggio, in questo senso già morto, come dicevi giustamente tu, già sempre morto, però anche molto più vivo, quanto forse sia vivo il neurotico individuale novecentesco. Mi colpisce moltissimo il riferimento alla natura contemporaneamente estremamente vitale e mortifera del linguaggio, perché è un aspetto di questo complesso, diciamo, molto, molto chiaro. Ho tradotto anni fa, non so se te l'ho mai dato, ma è un bel saggio, un libro di Terry Eagleton per Ponte alle Grazie, pubblicato da Ponte alle Grazie, la casa editrice nella quale io lavoro che si chiama Speranza. L'ho tradotto molto dopo aver scritto questi testi, però te lo devo procurare perché in realtà è un libro nel quale mi ritrovo molto ed è ferocemente antiblocchiano. Quindi Bloch viene demolito, l'autore del Principio Speranza viene demolito come un autore, nonostante sia appartenga diciamo allo stesso schieramento marxista a cui Igor si riferisce, viene demolito come portatore di un concetto di speranza estremamente facilone, invece con altri riferimenti che adesso ricordo solo in parte, ma contrapposti radicalmente a Bloch, Eagleton parla di speranza come una speranza indefinita. Cioè la speranza non può essere speranza di qualcosa. La speranza è un atteggiamento, in un certo senso...
È l'ipotesi che dell'avvento, dell'avvento dell'evento, no? Di quello che Badiou chiama l'evento.
Sì, certo. Cioè,
definibile
sì, diciamo,
proprio perché non ce la possiamo aspettare.
Esatto, sì. Anche se poi chiaramente la cosa si arricchisce in Badiou di aspettative messianiche, a volte un po' imbarazzanti, però sempre molto interessanti, è chiaro. E tuttavia la speranza è la speranza di G, quella che 10 anni dopo aver scritto questo testo ho ritrovato questa idea di speranza indefinita, di speranza senza nome, che non può avere nome se vuole rimanere autenticamente speranza, perché è una speranza di apertura completa nei confronti del mondo, quindi è una speranza senza bersaglio. Non è una speranza nevrotica, è una speranza psicotica, non c'è più. Allora, io poi forse raccolgo un altro di due spunti, tutti di enorme interesse, io ti ho registrato, se ti metterò sul mio sito. Allora, leggo sicuramente questo testo sul Power Nocturnus a cui si riferiva. Si riferiva Andrea, è un testo composto di quattro sezioni, ma ne leggo una o forse due. La prima è questa, Power Nocturnus 1, ore 2 e 19. Si tratta di condotta allucinatoria, leggo. All'improvviso il bambino urla nel letto, tachicardico, gli occhi stravolti, il viso atterrito, è pallido, sudato. Mostra di non riconoscere chi sta attorno, neppure sua madre, da non confondersi col sogno d'angoscia, vedi. Come un semplice EEG permette di appurare, si verifica durante il sonno lento, al quarto stadio, non durante il sogno, nel sonno cieco, non nella visione. Si allucina dunque non una qualsivoglia percezione, ma l'assenza di essa, irreversibile. E che sognavi? Che vedevi? Niente. Oppure, e più precisamente, l'assenza di stimoli marcati come esterni e limitati invece a cinestesia e propriocezione? Così l'orrore ultimo sarebbe, una per tutte, il serrarsi di porte e di finestre, l'ingoglio di sé su sé, l'inamovibile autocomunione. E la quarta, che ha anche citato Andrea, Power Nocturnus 4, ore 4 e 30. Solo un appunto, è troppo tardi. Dormi, io no, col libro sulla pancia ancora aperto, a costa in giù, mi chino per sbirciare. È una preghiera del bardo Totol. Sciogliendomi in quel luogo senza nascita, io lascerò il mio corpo e sangue e carne, e la mia mente, effimera illusione, impermanente, senza nostalgia. Nessun pensiero più fuggirà via, e mentre il seme buono del mio karma matura nella morte, colma di ripugnanza verso l'utero, per sempre ne sigillerò le porte. Perché la leggi? Chiedo ad alta voce, ti svegli e non volevo, con gli occhi spalancati come fai. In un sussulto ritrai la tua preghiera, ritorni in te, ma solo poco, poi me la rendi mollemente, e prima di riscendere fai appena in tempo a dire a me, non si sa mai. Domani è la serie sulla speranza di cui sempre accennava accennava Andrea. E di questa forse leggo solamente un testo che è l'ultimo, che è 5. Domani, reclama mio figlio stasera in orofrase e lesinando indizi di contesto. Così di volta in volta vorrà dire a domani, semplicemente, prima di dormire. Oppure domani voglio un'altra caramella, il patto di un giorno. O chissà cosa, ma a volte sono certo proprio nulla, se non domani e basta. E io che interpreto lo relego da subito sotto un'insana o insensata rubrica, non avrà mai il domani che pretende. Immagino la vacua fatica, con misero o rimpiango, tanta imprecisione, la tracotanza, la preterizione, ma perdo il punto, domani non è allora un giorno altro, è questo stesso in questa stessa vita. Non è per noi, ma c'è una speranza infinita.
Qualcosa del linguaggio segreto?
Dei neonati? Sì, ci sono. Il linguaggio segreto dei neonati in realtà nasce come una recensione, perché c'era un periodo in cui io scrivevo delle recensioni in versi per il Caffè Illustrato, che è una storica e gloriosa rivista, che adesso purtroppo non esiste più. E in realtà è una recensione a un libro che alcuni genitori avranno letto, che si chiama Il linguaggio segreto dei neonati, esattamente come il come quello, come titolo della sezione, cosa che io faccio spesso, cioè utilizzo titoli altrui come titoli di sezione del mio libro. E in realtà qui il tu è un padre, cioè non sono io, cioè l'io sarebbe uno che assiste alla paternità altrui, poi insomma diciamo che è un cambio di persona in effetti, però è così. Uno, biopolitica è già puericoltura, ha esclamato D'Amblè, gli occhi offuscati dal sonno e le maniere, senza neanche salutarmi. E poiché mio figlio G, neonato, non dirò anarchico, ma è in senso stretto prearchico, se potere come potere è pratica comune istituita e non l'urgenza cattona dell'istinto, siamo noi a doverlo pascolare in carrozzina, in groppa o in porte-enfant sulle periodiche curve del panopticon. 2. Mi mostri un libro in sovraccoperta un pargolo addormuto racchiuso in idillio fra il padre e la madre. Di tale Tracy Hogg, Il linguaggio segreto dei neonati, Euro 16 e 80, Mondadori. Guarda che titolo mi fai, e guarda che angioletto, domo da indicibili pene o turbamenti. Vorrei vederlo un'ora prima o dopo. Un linguaggio segreto presentivo. Chissà a quali superne iniziazioni la generosa Hogg mi fa qui eletto. Ma approfittando biecamente del bisogno che è disperato, credi, di addentrarne, normalizzarne l'inceppo ermeneutico, di più l'opacità metafisica, in questo solo e unico Dio in terra, la tizia qui ti insegna a fare liturgia, filza ordinata, incarico prefisso di pressoché ogni cura di tuo figlio. Ogni giorno, e ognuno è sempre giorno comandato, dispone Hogg, si pronunci il salterio, si sgrani il rosario all'ora debita, si uffici il mattutino, lodi e vespri, con pieta prima, terza, sesta e nona. Scopo il medesimo della tradizione, placare il nome, placandoci noi stessi, farli inghiottire, digerire, espellere la nostra lista di modi e di accidenti, percolandone poi un estratto secco, senza più picchi o declini cocenti. 3. Vedi a pagina 85 la chiave dell'esorcistica funzione, lo schema EASY, sì, lo so, l'acronimo fa pena, stanno per EAT, ACTIVITY, SLEEP, YOU, ovvero ingozzalo, trastullalo, ficcalo a letto e goditi quel poco che ti resta. devi annotare, riempiendo le caselle, la cronaca minuto per minuto del suo rudimentale repertorio, se ciuccia e quanto latte e quanto a lungo e se dal seno sinistro o dal destro e quanto caca o piscia e in quale ordine e quanto resta immobile a dormire. L'esigua ma curiosa differenza da un sistemone del Super Enalotto è la parziale sua capacità di autoavverarsi per induzione psichica. Domesticato tu, domestichi l'infante, domestichi in lui la belva urlante, il mostro, l'eroe, l'irregolato. Così guadagni sonno, ma perdi le fattezze. Distilli da un coacervo inesplicato una trama di esigenze decrittabili. Nei microfiltri il nucleo identitario lo implodi in uno, sintetizzi il civis. Va bene, allora poi forse...
Dunque, io prima ho, come dicevi giustamente tu, Vincenzo, fatto una serie di riferimenti ad autori persino sanguinetti che trattano temi vicini ai tuoi, ma in maniera abbastanza opposta, in termini psichici. C'è una poesia, dei frammenti, di un altro autore a te molto caro, che invece forse è un termine di paragone più vicino, che è Elio Pagliarani, ne abbiamo parlato a lungo ieri. Vincenzo ha partecipato a una bellissima lettura collettiva di poeti, appunto, delle poesie di Elio. E questo complimento è molto poco noto e fu pubblicato nel 79, quindi aveva la figlia di Elio, Lia Rosa, 18 mesi, appunto. E infatti si intitola Tre epigrammi per i 18 mesi di Lia Rosa. Aspetta che così leggo ancora meno.
Scusa.
Perché ho gli occhiali sbagliati. Metà della vita che sa che la pecorina fa bene, dorme col sederino per aria e la testa ficcata nel cuscino, ma è ignafa, il naso corto e robusto, la goffa andatura spavalda. Due. Ha toccato l'immondezza! Grida di sé e insegue la furia molecolare del crescere. 3. Api, api! Grido di battaglia, comando incompreso per mesi. Pensavo al bue api, alle Alpi e sciocchezze del genere. Dovevo aprire invece la scatola, il box, la porta, la gatta. Api, api! Gridava al mio vivere mia figlia. Ed eccola, scorrazzare tutta sola per la stanza, eccola che racconta balle alle bambole.
Non mi ricordo neanche io.
La furia molecolare del crescere.
Furia molecolare.
Non so, tu hai citato altri testi o ci sono altri testi che vorresti ascoltare?
Forse verso la fine.
Verso la fine, sì. Ma diciamo, ci sono tre testi ai quali io sono abbastanza legato, che fanno parte di una serie lunga, forse la più lunga del libro, che si chiama Studi per filastrocche. Sono gli ultimi tre testi di questa serie. In effetti, no, non sono gli ultimi tre, sono tre verso la fine, non sono gli ultimi tre. Ero convinto che lo fossero forse in una delle redazioni di governo, però adesso vedo che no. E sostanzialmente concludono, diciamo, l'infanzia di G, perché il libro poi è grosso modo diviso in tre gruppi di sezioni, uno relativo alla prima infanzia, inclusa la gestazione addirittura, uno relativo alla seconda infanzia e uno relativo all'adolescenza, quindi ancora in realtà in corso di questi tre chiudono, diciamo, cronologicamente l'infanzia con un trasloco. E infatti questi tre si chiamano trasloco, cioè hanno un titolo comune, quindi Studi per filastrocche 20, trasloco. Ogni cosa qui dentro si appresta al trasloco, all'epoca molto diversa che sta per venire, e però lo fa inscatolandosi in ordinari cartoni, non già assumendo configurazioni più adatte, che so, allo spirito di una metamorfosi, eccetera. non spuntano ali alle scatole, non crescono catapulte sui marmi tristi dei davanzali, non prendono la porta di casa i libri, i vestiti, le suppellettili sulle gambe dei pantaloni invernali, ad esempio, sulle pagine sfogliate a ritroso come zampe di bruchi. Tutta la casa è un gioco di costruzioni, di torri alte e sbilenche, di questi miseri mattoni marroni che non sembrano attendere il moto, ma promettere una fissità instabile, sembrano dire è così la tua vita davvero, e poi ammutolire. 21, trasloco. Ancora nella casa che tra breve traslocherà senza essersi compresa, dormiamo finalmente separati, tu già undicenne e io, per una promessa fatta mesi fa. Dormendo così non sogniamo entrambi più niente, così mi illudo, o meglio sogniamo la stessa latitanza dei sogni, l'implicita certezza che non terremo assieme, ognuno a sé, se non esattamente questi arti, questo petto, questa disposizione di organi e tessuti per un tempo notoriamente limitato. Ai capi opposti della casa, che chiuderà tra poco senza riconoscersi, teniamo due respiri fuori sincrono e non 200 e non zero. Non ci ferma per nulla, questo intendo, la ragione dei più, che non respirano dormendo, né ci persuade a esplodere da noi la psicosi del sonno, la stolta processione degli ominidi. Niente ferma nessuno del resto in questa casa che non si ricorda. Non valgono a fermarci in alcunché le certezze dei moderni. Nel sonno momentaneo che è finale, e me e te e tutti divide finalmente, tutto si replica supinamente secondo la stessa nostra violenza premorale, secondo la menzogna procariote. 22, trasloco. La casa è quasi vuota. Gli strumenti dedicati hanno perduto da qualche giorno il calcolo delle distanze temporali e spaziali. Le direttrici delle possibilità hanno visto materializzarsi e amplificarsi le rispettive divaricazioni. Ciascuno dei pochi oggetti ancora da portare, ma nessuno di quelli destinati a rimanere, concentra in sé una carica eccessiva di potenziali, una responsabilità o memoria cui non sono abituati, che probabilmente non meritano, trattandosi di scarti salvati all'ultimo, che stavano, o forse stanno ancora, per essere gettati. Tutto si sogna verosimilmente, niente si discerne mai con esattezza. Al centro della stanza giace un mucchio di rifiuti, carte strappate, pezzi di ignoti dispositivi, nodi di cavi, teste o code di giocattoli, bulloni, che non attaccano a sé nessun ricordo, ma dicono che il ricordo non esiste, che non esiste neppure, voglio dire, l'oggetto del ricordo, non solo la funzione o il processo, e che dunque non c'è il dimenticare. E poi forse possiamo leggere...
C'è questa poesia di una sezione che ha per titolo Verità locali 239. Perché 239?
La Verità locali 239, la racconto qui in seguito questa cosa. E, allora, mio padre, di cui si parla in questa sezione, è morto di improvvisamente, solo per un ictus, è andato via un po' in 2 settimane. E mio padre era un visionario, appunto, quindi aveva a che fare con altri visionari che lo circondavano, e spesso interrogava degli oracoli che lui stesso aveva scritto o costituito in vario modo utilizzando un metodo numerico, ovvero per esempio facendo una domanda a questi oracoli sommava le lettere dell'alfabeto come si fa anche nei giochi dei ragazzini e ottenevo la risposta da questi oracoli, che spesso sono degli insiemi di testi anche molto ampi, molto complessi, e sicuramente diciamo di valore e d'uso non sostanzialmente letterario, insomma, ma appunto. Allora, lui ha scritto un grandissimo sistema di testi, 2000 testi, si chiama I fini degli infiniti, che spesso interrogava in questo modo qui. Allora, mentre era in coma, due suoi discepoli interrogarono questo sistema ponendo una domanda del tipo: ma ti Lorenzo si riprenderà da Como oppure no? Facendo la somma di queste delle lettere, secondo il sistema che lui stesso aveva girato, veniva fuori 239. Se tu apri questo sistema,
un sistema di
2000 testi numerati da 1 a 2000,
schede, diciamo.
No, sono proprio testi inversi in realtà, il 239 non c'è. Cioè il sistema salta da 238 a 240, chiaramente è una cosa che si può interpretare in mille modi, era interpretato da queste persone come una specie di segnale ironico, diciamo, di mio padre, io lo interpreto in altri modi, ma comunque era una curiosa coincidenza e ha a che fare poi alla fine con, insomma, secondo me più con un vuoto di significato che con una iperpienezza di significato. Quindi in realtà questo 239 viene da lì, ma è una cosa che non è minimamente
questa che è la sesta poesia di questa sezione, secondo me è bellissima.
Però un po'
faticosa. Vuoi che leggo io?
Sì.
Mi ricordo che una volta alla presentazione di Guido Mazzoni ho letto una poesia in maniera talmente brutta, talmente insopportabile per lui, che alla fine lui si è visto costretto a rileggerla per correggere la mia lettura. Tic, 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 ticchetti con l'anulare della destra sensibilissima, l'unica che puoi muovere ancora contro l'anta di legno della porta a vetri, mentre disteso sulla soglia ancora sai recitare all'infermiere i farmaci che assumi. L'appello di noi tre, moglie e due figli. Tic, 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 trasmetti all'ospedale Santo Spirito. La fede sulle sponde in alluminio della barella welfare, dopo aver smesso per sempre di parlare. Ma non è un morso, piuttosto il puro grafo del tuo tenerti in vita per un filo. Tic, 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 tic. Ti sentiamo, tua figlia e io, ribattere oltre le porte chiuse fino alle 7 o alle 8 del mattino. L'ultimo tic non dice di essere l'ultimo. Adesso capisco, mi hai detto una volta, che ogni parola, oltre al poco di sé, significa in più: io sono come te, una vita umana. E qui pure c'è, se vogliamo, c'è una piccola grande tradizione della poesia italiana contemporanea che fa riferimento a Magrelli, agli esercizi di tiptologia di Valerio Magrelli. E anche qui però mi pare rovesciati, cioè lì la tiptologia, questa sorta di interrogativo oracolare, no? Al corpo rinsecchito, al corpo umano rinsecchito, era una forma sarcastica, insomma, anche di, mi pare, tagliare i ponti con i genitori, tagliare i ponti con la genealogia, tagliare i ponti, come se fosse una prefigurazione di quel libro crudele che è Genealogia di un padre. E qui, certo, si mette in scena una riduzione del corpo paterno a cosa? A involucro, a scheletro, a corteccia. Però poi quest'ultimo, si è tutto un discorso da fare, lo ha fatto in parte Luigi Severi in questo saggio che citavo, sull'uso dei diacritici, delle virgolette, delle parentesi, sono naturalmente dispositivi testuali che Vincenzo eredita appunto dai maestri dell'avanguardia, ma a cui dà spesso un senso diverso da quello che hanno in loro. Ecco, quest'ultimo discorso diretto, adesso capisco che ogni parola oltre a poco di sé significa in più: io sono come te, una vita umana, dove dovreste vedere il sistema delle parentesi, le virgolette dentro le parentesi, i vari sistemi di virgolette che vanno a una bim l'uno dentro l'altro, appunto, in realtà sì, certo, questo corpo, questo singolo corpo genitoriale è ridotto veramente allo stremo, però poi alla fine enuncia una verità e una apertura che fa sì che, certo, quella vita umana venga meno, però poi che questo codice non morse, questo codice biologico, questo codice in cui, certo, il linguaggio è qualcosa che riguarda il corpo, come si diceva prima, è una reificazione, un'ossificazione del corpo, però è anche la possibilità di dirsi parte della stessa specie, no? E questo è l'aspetto di apertura che questo libro si respira, e qui appunto è un'apertura intergenerazionale in cui il rapporto con il paterno, insomma, con la figura paterna, è molto diverso dalla tradizione novecentesca davvero. Non so, bel libro.
Molto, molto grazie, infinite. Va bene, e forse leggo per ultima, l'ultima poesia del libro, che è anche la più recente, probabilmente, credo di sì. Fa parte di una serie che si chiama Nuova Serie, ma in realtà non è una serie, bensì un unico testo per il momento. E in realtà poi ne ho scritte altre, sono in questa serie, ma non sono nel suo libro. Che dice così, 1, Nuova Serie 1. Tu guardi ai tuoi figli, ai nostri, mi fa lei, come aree geologiche, grandi animali mai estinti che non sono presenti, non sono passati, che non puoi cambiare, che non puoi non cambiare. Guardi ai nostri figli come fossero dei, non demoni, demoni, non dei, come se non decadessero né si sviluppassero, neppure spargessero intorno in avanti i vettori spezzati di un tempo qualsiasi, in direzioni qualsiasi. Persino la storia racconti per punti da unire su un piano, da dietro una lente, con il tuo occhio pigro che vieta, distorce, che inventa dal nulla posizioni nel mondo. Guardi loro come se il mondo non fosse il loro mondo, ma un disco piatto dal cosmo visto volando. Ti do ancora ragione. Grazie.
Allora, la solidarietà è stato anche il mio compleanno, non l'ho festeggiato
perché? Quando?
Pochi giorni fa, 23, sì. Ci beviamo un bicchiere di vino su e al bar di sopra.
Qui non consenti domande improprie.
Ah no, oddio, se ce ne sono, io dopo sempre aspetto che non c'è.
Li vuoi ubriacare?
Se voglio mi voglio anche. No, non mi consento. Grazie, grazie
a
Andrea, grazie a tutti. E beviamo, brindiamo.
Grazie a Vincenzo.
E viviamo.